Se i filitici dell'intelletto dubitano della giustezza dell'ironia perché essa possiede tutta la duttilità che li atterrisce, che li rende superati, liquidabili col nitore della risata. È un cobra, la risata. Non si sa da dove esce. Arriva da sotto la mattonella e ti rende goffo e inerme, spalancato e indifeso. L'ironia semplifica la presunta complessità del professore universitario. L'ironia si fa sempre stravaganza intollerabile per loro. Allora schiavi del disagio si incazzano. Si trincerano dietro lo scaffale, alzano la voce, ma gli manca lo strumento. A voce. Lasciatelo dire da me stesso che di voce ne possieda quantità industriali da poterla vendere all'ingrosso. A colpi di deduzioni dimenticano le divagazioni che poi sono il segreto della bella giornata. Puntano alla complessità dell'elenco e omettono la sfumatura che per grazia del Signore è tutta la vita che sfugge alla catalogazione, come un latitante ben protetto. Questo li rende superflui. Diventati superflui, però, ne constatiamo addolorati la nostalgia, perché si facevano sentinelle e bacchettone della nostra produzione di ironie e sfumature. Ci invitavano allegramente alla battaglia. Ora che sono scomparsi gli intellettuali, finiamo per combattere contro le nostre stesse parole o contro mezze calzette che fanno dell'ignoranza totale il loro credo inesausto. Vacuità per vacuità, meglio quella supportata da un minimo di preparazione. Ma poi, all'improvviso, ma neanche tanto, un'altra marcia su Roma. Ecco l'esercito dei nuovi intelligentoni, gioventù baldanzosa con la calvizie incipiente, una fanfara di luoghi vecchi e comuni, retorici, vittime, eroi. Tutto un calendario che non si può proprio tollerare, ma che ha un suo pubblico sciattissimo, che a bocca, spudorato, spensierato, incosciente, da quando esiste pare che il mondo non riesca a fare a meno dei retori. Li incantano, come il mago Silvan alle prime performance. È la vittima che scatena questa brutta bestia della solidarietà. Indomabile. Se mi chiedessero che cosa vuoi eliminare dalla stronza vita, non ci penserei su due volte. La solidarietà. Una roba così astratta che consola solo i morti che camminano. E l'eroe, un tempo tronfio e gradasso, ha lasciato il posto al timido e dimesso. Un'altra vittima. Questo va cercando la popolazione, questo gli danno in pasto i furbi. Comodi concetti belli e pronti come la pizza surgelata, li rassicurano nell'intimo. Tutto ciò che li destabilizza una volta li faceva riflettere, ora gli fa semplicemente schifo. Invitate il ladro a casa, ma lasciate fuori il provocatore, questo ci vanno dicendo. Un degrado, un rotolamento verso un'infinita pianura padana di stronzate. Ma queste... Tutto ciò che chiamiamo progresso continua a sembrare solo a pochi, o forse solo a me, una fantastica, sconcertante delusione. Sul suggerimento di mio cugino sono andato a chiederle scusa a quella lobotomizzata di Rita Formisano, ma stabiliamolo subito, aveva ragione lui. Era quello che si doveva fare. Hai voglia a fare strategie? Lui mi diceva, vedrai che è la cosa migliore, vedrai che ti devi dare un pizzicotto sulla pancia gonfia, ma è la maniera per non andare a finire a perdere il tempo in tribunale. L'Italia è un'orgia di transazioni, mi ha detto quel sant'uomo dalla defecazione facile ed inaspettata. Come alle volte accade, però, si è andati oltre. Mi stava aspettando Rita. Non aspettava altro, ero il suo messia e la sua spalla. Aveva ragione mio cugino, ma non solo questo. Siamo andati a 4 gradini alla volta, io e Rita, dentro la confidenza autentica, dentro il reciproco supporto. Ci siamo abbracciati come reduci dopo la lunga separazione. Abbiamo pianto all'unisono. Alle volte i dolori si percepiscono tra di loro. Si cercano e si trovano, e possono stare a piangersi addosso per giorni interi. Ci siamo voluti bene col candore degli adolescenti thailandesi. Che magica sorpresa! Uno pensa che nulla ci si può aspettare da Rita Formisano, e invece Tocchi le cordicelle e anche lei, come tutti, ti tempesta il corpo con una tonnellata di umanità che teneva sepolta sotto una quotidianità troppo uguale. Tutta pronta e tutta da amare, questa umanità. Se la si potesse comprare tutta questa umanità, mi sarei indebitato fino a farmi sparare dagli usurai. Lontano dal veicolo sessuale, mio abitacolo preferito, mi sono ritrovato là con Rita a coltivare una specie d'amicizia con una donna. Ne avevo sentito parlare, ma naturalmente obnubilato dalla dittatura del mio apparato genitale, feticista della mutanda quale sono, non l'avevo mai ritenuto una via percorribile. E invece ecco che accade, e in fondo, mi sono sentito più bello e più bravo. Uomo tra gli uomini. Il conformismo senza sforzi ti fa sentire migliore. Fai parte di un gruppo nutrito, sei in compagnia, ti tira fuori dalla responsabilità di motivare continuamente te stesso. E questo basta a tirare avanti ancora un altro po'. A colpi di distrazioni ti aggrappi al tram della vecchiaia e chi si è visto si è visto. Mi ha aperto la porta con gli occhi carichi di lacrime dolorose e gelidi al contempo. Refrattari alla tregua quegli occhi. Ma eravamo nel mondo delle apparenze pronte a svelarsi per quello che non sono. Ostentavo un silenzio luttuoso, frutto dell'indottrinamento di mio cugino. Poi il sorpresone mi fa: «Mi hai aperto gli occhi, Tony». «Non mi sopravvalutare, Riduccia», ho detto io con una sincerità che mi ha fatto vergognare di me stesso.
«Da oggi, dopo le tue parole, voglio cambiare vita», ha proposto lei.
«Non ti sopravvalutare, Rituccia», ho detto io ritrovando me stesso e la mia recita infinita e rintracciando finalmente da vecchio canzoniere un ritmo del dialogo che fa solo bene alla salute, ti allunga la vita. Stava scendendo la sera e niente era più immacolato perché la sera finisce sempre per fare a pugni con gli spettri di domani. Questa è fottuta anticamera della sciagura successiva.
«Entra»,
mi ha intimato lei facendomi strada, e in corridoio, en passant, l'ha buttata lì come se fosse facile.
«Dobbiamo essere più buoni, Tony».
«E allora dobbiamo chiedere la grazia a Sant'Antonio», ho detto io realistico.
«Ottusa», mi ha replicato, «dobbiamo essere più buoni, Tony».
«A non credere che sia una strada percorribile con la buona volontà», ho detto io con cognizione di causa. «La buona volontà, un altro lampo nella notte, è già svanita mentre la intravedi. Volete resistere nell'intento? Bisogna nascere e perseverare nell'ottusità. Come Gianni Miglio, un mio collega, la bontà. Cose per gente a corto di altre prospettive più accattivanti. Il figlio di Rita sostava apatico sulla soglia col sussidiario in mano. Non ho resistito. «Ma che stai studiando, Albertino?» «I confini del Nicaragua», dice il piccolo. «Pare che ci stanno un sacco di troie ai confini del Nicaragua». Lo capite da soli che come maestro elementare avevo un futuro fulgido. C'ho la didattica che scorre nelle vene io e risale lungo le arterie. Ha riso Albertino, ci si è messo pure lui a prendermi in contropiede. Non doveva ridere, porca puttana, doveva scandalizzarsi o al massimo guardarmi come un allocco. E invece no, l'ha fatta sua la lezione. C'è un futuro in Albertino. Dobbiamo tenerlo d'occhio, come il talent scout con Maradona. Per lui quello che dice la maestra è una possibilità, non una certezza. E comunque, per lui, tutto quello che dice la maestra è incompleto. Me lo ha reso noto con quella risata. E allora è evidente che c'è del talento in questo ragazzino. C'è un approccio alla vita. Non sono cose da poco queste, sono cose che ti danno un conforto, come il tè, come la marmellata nell'albergo. Non pensate che sia inconsapevole del fatto che ho una certa tendenza, anche quando è superflua, a parlare di troie. Ma è semplice. Sosta l'umanità cadente lì dentro, che mi fa specchiare, che mi porta incessantemente al mio argomento preferito, me stesso. Torneremo sopra sulle troie, in tutti i modi. come un accanimento da terroristi, torneremo sulle loro biografie così dense di sfumature. Tutto il loro infinito tempo libero catalizza un concentrato di gradazioni sconosciute agli uomini impegnati. Questo mi interessa.